La formazione cristiana, la catechesi biblica, l'iniziazione liturgica, ma complessivamente il mondo simbolico della fede cristiana, mette al centro l'Esodo. È al centro della scrittura, è al centro della Pasqua, è al centro comunque della fede cristiana. Cioè la fede cristiana si riferisce continuamente a questo primo cammino di Israele nel deserto verso la terra promessa, verso la terra che è solo promessa, e cioè il cammino come un cammino verso un paese sconosciuto. Perché questo? Perché la Bibbia e i cristiani mettono al centro l'Esodo, cioè l'idea che noi stiamo viaggiando verso un paese sconosciuto. Perché l'Esodo è appunto la parabola della nostra vita. Cioè la verità della nostra vita la si può capire soltanto continuamente ricordando e tendendo sulla meta sconosciuta. La nostra vita è attesa, è tesa verso, è attesa da un mistero. Noi stiamo aspettando un mistero. Questo spiega perché i nostri figli al catechismo ascoltano annoiati, perché si chiedono del perché noi continuiamo a raccontare quella storia che non ha più senso per loro. Perché continuiamo a parlare di Mosè, dell'Esodo, che non c'entra niente con quello che loro vedono al computer, in televisione, no? Non capiscono l'Esodo, non gli interessa. Ma non perché appunto è un discorso vecchio, perché è nella Bibbia, ma perché non hanno ancora capito il viaggio della vita, non hanno ancora capito cos'è la vita. Non hanno ancora capito l'aspetto più profondo della loro vita, che è un viaggio sconosciuto. Cioè la vita che conoscono, e diciamo pure che noi gli insegniamo, la vita che sperimentano ogni giorno e che apprendono da noi genitori, da noi grandi, è una vita molto più piatta, molto più abituata, persa nelle preoccupazioni del momento, che ha perso la percezione di questo carattere sconosciuto e arcano del cammino della vita. Cioè loro vivono in una cultura e in mezzo a gente che non aspettano niente alla fine, stanno solo cercando di vivere nel benessere, di vivere bene, non aspettano niente. Come faranno a capire l'Esodo? Appunto l'Esodo, anche se non si capisce, non fa niente, il dramma, come faranno a capire la vita, no? E mi pare che Gesù e i suoi amici stia dicendo una roba del genere, con i discorsi e con la parabola che abbiamo letto, no? Probabilmente gli amici di Gesù erano come noi, erano dispersi nei gesti e negli affanni quotidiani. Mica aspettavano una cosa così grande. E quindi Gesù raccomanda questa attesa. Il regno di Dio non è appunto separabile da questa attesa, da questa percezione del viaggio sconosciuto. E Gesù mette in guardia, come fa questo servo, no? Dall'abitudine che fa scadere la qualità della nostra convivenza, della nostra vita. Quindi, quando si legge questa parabola, tagliando questo aspetto e traducendola moralisticamente in raccomandazione a fare i bravi, cioè Gesù non fa solo raccomandazioni a fare i bravi, fate i bravi, siate pazienti con i vostri coinquilini di viaggio, con i vostri amici, siate generosi, educati. Cioè, il suo punto di vista non è preoccupato di quello. Queste cose le sappiamo. Queste cose, bene o male, ce le diciamo continuamente, diciamo pure, fino alla noia, fino a diventare scontate. Cioè, anche a noi capita un po' come gli adolescenti che di fronte alle ripetute raccomandazioni dei genitori dicono, uffa, sempre le stesse cose. No. Cioè, come dire, le raccomandazioni ci dicono le cose che sappiamo, ci vuole la molla, è la molla che manca. Per fare delle raccomandazioni morali una cosa viva ci vuole la molla della speranza, appunto. C'è il pericolo che il moralismo, le raccomandazioni continuamente fatte, continuamente ripetute, un po' alla volta appaiano noiose e inutili e vengono messe da parte se non vengono tenute vive dal senso del viaggio. Noi ai nostri adolescenti, più che fare raccomandazioni, dobbiamo aprirgli le possibilità di lavorare, di sposarsi, di acquisire una casa, di costruire una città, di essere onesti. Dobbiamo dargli queste voglie. Dopo gli si può dire rientra, non guardare, stai attento. E questa attesa viva del viaggio misterioso che Gesù vuole ravvivare raccomandando di tener viva l'attenzione sul mistero che attende il nostro viaggio. E quindi vedete che qui c'è tutto il rapporto tra fede e morale anche, no? L'estenesimo non è un moralismo, non è un'arte del buon comportamento, è un Vangelo di speranza, hai capito? È la molla. Vedete perché Gesù poi nel Vangelo non si preoccupa di fare il moralista, di costruire le regole, di dobbiamo far così, è la molla. Le raccomandazioni ad essere buoni non servono a renderci educati nei nostri comportamenti. Ci mancherebbe che servisse il Vangelo, no? E non servono neanche, invece come noi poi facciamo scattare questa mentalità da schiavi, no? Non servono neanche a guadagnare il premio. Ma le buone opere o le buone regole sono la maniera di aprire il viaggio, anticipano la terra promessa, hai capito? Sono in qualche maniera la colonna di fuoco che illuminava il cammino del popolo nella notte dell'Esodo. Cioè il carattere umano della vita, il buon comportamento umano della vita è ciò che alimenta il senso della vita, la speranza. È ciò che dà senso al cammino. La colonna mostrava la strada di un viaggio sconosciuto. La riduzione, quando parla il Papa dei contraccettivi, o quando la Chiesa parla di ste robe, qui non ascolta più nessuno, perché quelle robe lì sembrano dei moralismi, capito, no? Non sono percepiti come luogo della preservazione della promessa fatta al corpo dell'uomo, di essere santo, appunto, di essere casto, di essere abitato dalla santità del pudore. Il pudore difende il santuario della dignità di ogni uomo, garantita da Dio, appunto. Cioè non si percepisce più il discorso della Chiesa come un Vangelo. E quindi se uno viene a dirmi cosa devo fare in quelle robe lì, è chiaro, chiunque sia, dico ci penso io, Cioè la crisi, certo che, adesso mi lascio prendere, la crisi della morale, del discorso morale della Chiesa, certo che è dovuto anche alla complessità dei problemi comportamentali e quindi regolare i comportamenti è difficile, questo è un caso per esempio. Ma la crisi della morale della Chiesa è dovuta soprattutto al fatto che la Chiesa non trasmette più un vento di Vangelo, hai capito? O gli altri non la percepiscono più così, in questo caso non mi interessa di dire di chi è la colpa, è che funziona così. È la crisi del Vangelo, non della morale. È crisi di speranza, appunto. O di fede, che è lo stesso, poi. Allora, i discorsi morali e anche i buoni comportamenti, appunto, dovrebbero tenere viva la vigilanza, la speranza, aprire continuamente il cammino per il viaggio sconosciuto. Noi invece riduciamo le regole morali quasi a regole di buona maniera, di correttezza. Per il resto, invece, preferiamo adattarci. Vivere al risparmio, nell'abitudine, nella ripetizione noiosa, nella fuga dei compiti concreti che il presente ci propone. Per inseguire, questa è l'accidia, la radice di tutti i peccati. Quando il Signore chiama, mettere le mani dietro, non rispondere presente, capito? Assente. Il fatto appunto di fuggire dal presente e invece coltivare questa sorta di carattere immaginario della vita, vago, sperimentale, proviamo tutto. No. Questa roba che è il tumore della qualità morale dell'agire, perché stacca l'anima dalle mani, capito? Cioè ci rende interiormente distanti da ciò che facciamo e quindi ci rende vagabondi del senso. Annoiati nei pensieri, cioè non guidati da una speranza, dalla meta misteriosa del viaggio. E da questo ci mette in guardia Gesù, mi pare che sia traducibile così, no? La preoccupazione di Gesù. Cioè Gesù ci mette in guardia dall'essere come quel servo che, smettendo di aspettare, si lascia andare alla dissipazione. Il Signore tarda a venire, anzi, tra noi non verrà mai. Su questo credo siamo tutti d'accordo. Il Signore non ritornerà più. E questa è la radice della dissipazione, della qualità del patrimonio umano, della mia vita, della mia responsabilità. Questa è la radice del mio comportamento disumano. Perché appunto il servo all'inizio della parabola non è un delinquente, non è un furbo, non è un approfittatore, non è cinico che approfitta in maniera vile dell'assenza del padrone per fare i suoi comodi. Inizialmente il servo obbedisce, aspetta, ma siccome l'attesa si fa lunga e lui si stufa e la noia alimenta un po' alla volta la voglia d'altro per riempire il vuoto, si beve, ci si droga, ci si ubriaca, ci si distrae, si cerca continuamente qualcosa, capito, no? Allora incomincia a mangiare, bere, ubriacarsi e poi a diventare un po' sgradevole per cuotere i servi e le serve che lo circondano, perché quando uno è ubriaco o drogato poi gli capita anche di picchiare, no? Di essere maleducato comunque. Vigilate, cioè la mancanza di vigilia, la mancanza di attenzione al futuro, di tensione appunto, la mancanza di speranza, dell'attesa che il padrone ritorni, ma non perché appunto torno poi mi stanga, hai capito, ma perché sto aspettando qualcosa di grande e lo devo preparare con l'attesa. Ricordate il piccolo principe, a che cosa serve il rito per organizzare l'attesa, no? Perché se le cose accadono senza essere attese non valgono niente, no? Si fa il tè alle 4, in certe parti del mondo diventa un rito. Il tè preso perché hai sete è un'altra roba. Il tè preparato diventa addirittura una liturgia, no? Una maniera di guardare il sole, la terra, la morte, le nascite, la vita. È il rito. Il quale è una cosa che succede all'uomo quando l'uomo lo mette in una speranza, no? in un'attesa. Siate vigilanti, pronti, con la cintura ai fianchi, le lucerne accese, come quella notte in cui uscimmo, no? L'esodo, sui temi dell'esodo. No? Cioè non si può tenere viva la presenza alla storia. Perché c'è in giro questo cinismo, questa rassegnazione, questa accettazione di un sacco di cose disumane? Perché non abbiamo più nel sacco qualcosa che aspettiamo seriamente, sopravviviamo, hai capito? Cerchiamo di non essere troppo infastiditi, disturbati, ma non aspettiamo niente di grande. Non si può tenere viva la presenza e la responsabilità al presente senza lo sguardo sulla meta ultima e remota del viaggio. In questo senso il dar da mangiare ai fratelli, l'aver pazienza con loro, le opere buone, le regole morali, sono la maniera di tenere aperto il cammino, di essere istruiti sul viaggio sconosciuto. Per aspettare sta roba grande che stiamo aspettando, bisogna far bene gli uomini, capito? Bisogna far proprio bene gli uomini. Perché la speranza vive o s'ammazza, appunto, o scompare, nella maniera in cui viene tenuta viva dagli uomini. Se gli uomini si siedono, la speranza si spegne. E viceversa, quando la speranza si spegne, gli uomini non ci sono più. E d'altra parte, appunto, per capire la morale, per capire apprezzare la legge, cioè per cogliere la serietà del mio fare l'uomo, bisogna che io torni incessantemente a confessare che la vita è un viaggio sconosciuto e che al termine di questo viaggio io posso arrivare solo obbedendo, solo ascoltando, hai capito? Sparita l'idea di obbedire, l'idea di ascoltare. L'idea che qualcuno indichi la via, sparita. Forza. Ognuno giudica al momento quello che gli serve. La crisi dell'autorità, dei genitori, dei preti, di tutto, della morale, è radicalmente un segnale allarmante del cedimento della speranza, no? Bisogna solo ciò che è misterioso alla fine del nostro viaggio. Bisogna ascoltarlo, ci si può arrivare solo obbedendo. La meta del viaggio non si vede. Sentito la lettura agli ebrei, che roba. La meta del viaggio non si vede, come non si vede Dio, di cui la Bibbia continua a raccomandare di non fare immagini. Dio non si vede, così come non si vede Gesù, il suo inviato, che è partito per un lungo viaggio. Non si vede Gesù. No. La meta è buia come la notte, prima lettura, no? Arrivò il comando di partire con coraggio nella notte, appunto, no? Ma su quel buio bisogna tenere gli occhi ben aperti. Bisogna guardare quel buio, capito? Inganna il fatto che siccome egli ritarda, per il momento possiamo occuparci d'altro. No, devi guardare là sempre, capito? Se no, l'altro cui guardi perde di qualità. Se si perde anche solo per un momento il ricordo di quell'attesa che ci tiene insieme, è inevitabile che nascano tra noi grossolanità e litigi. Attenti ad affidarci al credo moderno dei diritti dell'uomo, continuamente dichiarati e continuamente calpestati. Ma a noi basta dichiararli probabilmente e preservarne alcuni per noi, no? Attenti al richiamo ai valori. Quando si continua a dichiarare valori, valori, è perché non ci sono, no? Se no non c'è bisogno di chiamarli. Ci sono, sono tradotti, sono comportamenti. O all'autonomia. Ci penso io. Le nostre opere sono davvero buone non perché ci fanno sentire a posto, perché sappiamo cosa sta dietro, tante volte io sono a posto, sappiamo tutti, si può imbrogliare qualche ingenuo. E neanche le opere buone le possiamo esibire per dire che noi promuoviamo l'uomo, realizziamo l'uomo. Guardiamoci in giro, appunto. Le nostre opere sono davvero buone in quanto tengono aperta l'attesa e la speranza che il Signore deve venire. In quanto sono maniere di invocare il regno di Dio che noi attendiamo. Senza una tale speranza noi ci annoiamo delle nostre opere buone, ci adattiamo, ci abituiamo. Un po' alla volta le nostre opere buone diventano meno buone, interessate di maniera addirittura prepotenti, avide, ciniche, autogiustificate, ingiudicabili. Provate con molta umiltà, perché sta roba qui la si può fare solo se uno poi conosce se stesso. Ma io, quando mi capita di viaggiare un po', i pezzettini, perché io non sono un viaggiatore, ma mi sorprendono molto i segni della barbarie che continua a vivere tra noi. Cioè io non credo alla propaganda che noi siamo i moderni, i civili, non ci credo io. Noi siamo uomini e l'uomo è anche un po' bestia, l'uomo è anche barbaro, ma la barbarie ti fa vedere continuamente delle manifestazioni. E in realtà, appunto, senza questa speranza noi finiamo di lasciarci andare all'appiattimento su quello che si fa, no? E allora succede, io mi pare di vederla sta roba qui, no? Una cultura come la nostra che ci incita a dire ognuno fa quel che vuole. Certo. Col fatto che non faccia urlare troppo un altro. Ma poi non ci sono più riferimenti, appunto. Soprattutto non c'è più il riferimento. Il timore di Dio. Il fatto che dobbiamo rendere conto, ma nel senso alto della parola, dobbiamo rispondere, capito, no? Se vogliamo tenere buona la nostra vita, dobbiamo mai dimenticare che siamo in viaggio e che bisogna tenere sveglio il guidatore e bisogna tenere accesa la lampada su quel punto ignoto da dove il Signore verrà. È solo la trepidazione per il mistero che ci attende, il timore, l'umiltà e lo stupore per ciò che ci accadrà, il timore di Dio, solo il timore di Dio. L'inizio della sapienza è il timore di Dio, è scritto. Solo il timore di Dio risveglia in noi le qualità più belle, che la nostra quotidianità umana ci insegna del resto. Bisogna saper cogliere il tesoro prezioso nascosto nella vita degli uomini e saper giudicare, appunto, no? Solo il timore di Dio tiene svegli in noi le qualità più belle che la nostra vita di ogni giorno ci insegna e che la grazia di quell'attesa incessantemente alimenta in questo gioco stupendo di un'alleanza nella quale il viaggiatore è nutrito continuamente dalla meta, è nutrito continuamente dall'ospite che lo aspetta, capito? Senza il quale è come se la sua benzina finisse, no? Non ha più senso fare un viaggio se non c'è una meta, se non c'è qualcuno che ti aspetta. Vedete come il Vangelo ci aiuta a scendere al nocciolo della questione dell'uomo. Ma perché a Dio preme veramente di salvare l'uomo? Noi dobbiamo uscire da questo cattolicesimo ipocrita, che è fatto di alcuni discorsi, di alcune così appartenenze, no? Qui i cristiani devono recuperare il Vangelo. E il Vangelo è la preoccupazione di Dio per salvare l'uomo. Fratelli carissimi, la parola di Dio è fondamento della nostra speranza e lievito di umanità. Preghiamo insieme, diciamo: la tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, aiutaci a vivere la fede come promessa, come impegno che tu da sempre hai preso perché la nostra vita e la vita di tutti gli uomini siano un cammino di liberazione. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, la fede si nutre dell'attesa di beni che ora vediamo solo da lontano. Fa che questa speranza in un al di là della vita ci renda compagni di tutti gli uomini in ricerca, impegnati a costruire un futuro migliore. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, tu hai un'immensa fiducia in noi, tuo piccolo gregge, e per questo non hai timore a inviarci a lasciare tutto, a vendere ciò che abbiamo, a cercare il tesoro più prezioso che è nel nostro cuore, abitato dalla tua grazia, dalla tua benevolenza. Ti ringraziamo per queste parole che ci spingono a seguirti nella libertà e a servirti nei piccoli e nei poveri. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, perdonaci perché a volte ci comportiamo proprio da servi infingardi. Aiutaci ad essere amministratori svegli, preoccupati dei molti beni e dei molti compiti che ci hai affidato nella Chiesa e nel mondo. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.